Questa è l'ultima sera del Festival Oltre le Mura, che è durato 3 giorni. Il nostro impegno era quello ovviamente di tenere viva questa piazza, una piazza riconquistata, una piazza pubblica, di tenere vivo il quartiere, quanto mai importante in questo momento. Far sì che gli spazi pubblici siano pieni di gente. Queste 2 giornate passate, 2 serate passate, abbiamo avuto un grande successo. Sono venute tantissime persone di tutte le età, e tanti del quartiere, ma anche da fuori del quartiere. Ieri in particolare è stata una serata molto, molto emozionante, perché ci sono state, sono confrontate una serie di realtà anche molto diverse in questo piccolo spazio pubblico. C'è stata una presentazione di un libro, perché il tema di Oltre le Mura è proprio la città, l'urbanistica, lo spazio pubblico, ma anche le speculazioni, gli sgomberi, che in questo momento ovviamente sono un tema importante. È stata la cena atletica organizzata dall'Atletico San Lorenzo. C'è stata un'incursione di una scuola di danza, la scuola di danza San Lô, che è una scuola del quartiere, che ha fatto un flash mob di un quarto d'ora con la carovana tribale. E poi abbiamo finito con Emilio Stella e Ariele Vincenti con una mescolanza di parole e musica. Questa sera è appunto l'ultima sera, ma noi siamo senz'altro pronti a ricominciare a settembre con altri programmi di questo tipo. E abbiamo con noi qui Enzo Scandurra, che ringrazio per aver scelto proprio questa piazza per presentare il suo libro, che è uscito ad aprile, che si chiama Exit Roma. E dopo la presentazione di Enzo Scandurra, ceneremo qui tutti insieme con una cena organizzata dall'Osteria Senza Nome del Cinema Palazzo, e poi chiuderemo con Pillole di Sgombro, che sicuramente è una varietà che conosciamo tutti, con Davide Grillo e il Nano Egidio. Questo programma è un programma corale, è organizzato qui da e nel Cinema Palazzo, ma organizzato insieme alla Libera Repubblica di San Lorenzo, è organizzato insieme alla Libreria Anomalia, che ha in qualche modo organizzato con noi anche i contenuti di questo programma, e che ha ogni sera una selezione di libri scelti appositamente per legarsi ai temi che noi affrontiamo. Ovviamente troverete anche il libro di Enzo Scandurra, la Libreria Anomalia, ed è stato organizzato anche con Radio Sonar, che ci sta accompagnando ogni sera e che ci permette di andare in diretta e di poter anche rivedere nei giorni successivi le serate. Allora, io inizierei la presentazione. Enzo Scandurra è un urbanista romano. Ha avuto una cattedra di urbanistica alla facoltà di ingegneria qui a Roma, e per 40 anni ha insegnato ingegneria, e ha scritto tra l'altro molti, molti libri di urbanistica, molti libri come studioso, e questa sera però presenta un libro che è un po' in qualche modo anomalo per uno studioso, perché è un romanzo. Si chiama appunto Exit Roma, e ci presenta uno scenario apocalittico sulla città. Tutto quello che noi vediamo in questo momento, nel 2019, viene portato alle estreme conseguenze. Non sappiamo, proprio perché Scandurra sceglie di utilizzare un linguaggio come quello della letteratura, proprio per avere questa libertà, no? La libertà che dà la letteratura, di poter spaziare, di non dare delle soluzioni, delle risposte precise, come invece si fa con la scienza, come quella dell'urbanistica, naturalmente. Quindi vediamo Roma portata alle sue estreme conseguenze. Non sappiamo in che anno siamo. Sappiamo che tutto ciò che vediamo sia i detriti, i rifiuti hanno preso il sopravvento, ci sono branchi di animali che girano liberi, senza alcun controllo, gli uccelli che diventano rapaci predatori e c'è una febbre, un'epidemia di una febbre tifica. Che si sta prendendo anche l'umanità che vive la città. I personaggi di questo libro in qualche modo cercano, si trovano, noi li accompagniamo in questa scoperta di questo crescendo apocalittico, no? E passiamo, ci sono dei punti, no? Ci sono alcuni, sicuramente ci sono alcuni simboli in qualche modo che ci aiutano ad entrare in quello che è il pensiero anche di Scandurra intorno alla città. C'è il fiume, l'acqua, il fiume che all'inizio del libro è il Tevere, il fiume che però non esiste più, è una massa di fango, è un muro di fango che esce dagli argini e si impossessa, diventa un muro minaccioso, addirittura arriva a spegnere il sole. E poi invece c'è una sorta di speranza di salvezza che è data da un fiume secondario della città, che è il fiume Almone, che invece ha un'acqua limpida e in qualche modo sembrerebbe salvifica, in cui si riunisce una piccola comunità che ha degli ideali molto forti, cerca in qualche modo di ricostruire, no? Di farsi al comunismo e attraverso questo sembrerebbe provare a trovare una sorta di via d'uscita, una via d'uscita che però noi non vediamo nel libro perché rimane sospesa, perché così deve rimanere. È un libro in cui, ora lo vedremo con Enzo durante la nostra conversazione, in cui ci sono personaggi di fantasia, ma sicuramente c'è forse anche lui, e ci sono anche dei personaggi reali, tra tutti ne parlavamo proprio prima, c'è Antonello, che molto probabilmente è Antonello Soggia, che compare o forse in qualche modo viene richiamato in questo libro. È importante parlare in questo momento di questo libro perché, ovviamente, perché lo scrive un urbanista che ha ben chiaro che cosa sta succedendo a Roma e cosa è successo anche nei decenni precedenti per arrivare a questo. Però è importante parlarne qui anche, penso, per l'impegno politico importante, no? Che Enzo ha portato con sé. Negli anni c'è un io ti direi prima iniziare semplicemente chiedendoti perché un urbanista sceglie di parlare di Roma attraverso la letteratura.
Potrei dirlo con due parole, forse perché mi sono stufato dell'urbanistica, insomma, ma in qualche modo è anche vero, voglio dire. Però preferisco spiegarlo attraverso una battuta che si attribuisce a Picasso, il quale un giorno stava seduto su un treno e di fronte a lui c'era un signore che lo guardava in cagnesco. Picasso, dopo un po', si stanca di questo sguardo di questo tizio e gli dice: "Senta, ma lei ce l'ha con me?" E allora questo signore dice: "Sì, io ce l'ho con lei. Lei è Picasso, no? Che fa quelle figure di cui non si capisce niente, eccetera." E poi fa il gesto di tirare fuori il portafoglio e dice: "Vede," tira fuori la fotografia della moglie e dice: "Vede, questa è mia moglie. Mia moglie è così, non come i suoi disegni, eccetera." Picasso gli prende questa foto e dice: "Beh, è molto snella sua moglie, è anche piccolina, insomma." Allora, questo per dire che c'è una differenza tra la descrizione e la rappresentazione. Cioè, la descrizione è quella dei saggi, delle cose che ho scritto per tanti anni, insomma, in cui ho cercato di trattenere la complessità della città, insomma, no? Parlando dei suoi vari aspetti, insomma. E ogni volta queste descrizioni erano, come dire, in qualche modo insoddisfacenti, perché non riuscivano mai, voglio dire, a rappresentare questa realtà. Invece la narrazione consente, siccome non ha bisogno di certificazioni, non ha bisogno di spiegazioni, ecco, non è come la matematica in cui bisogna spiegare perché una cosa è così, insomma, non può essere diversamente. Ecco, la narrazione consente invece una libertà di rappresentazione, cioè insomma, è come la differenza tra la mappa e il territorio, no? Noi ci esprimiamo attraverso delle mappe, perché ognuno di noi ha una, un po' come i bambini, che hanno, abbiamo una concezione del territorio, no? E la rappresentiamo in un certo modo, disegniamo delle strade, dei palazzi, eccetera, e non disegniamo altre cose, insomma, no? E la mappa insegue il territorio senza mai riuscire a rappresentarlo nella sua complessità. Tant'è che Borges diceva, nella cartografia dell'imperatore, se dovessimo disegnare una mappa che rappresenta tutto il territorio, dovrebbe essere una mappa in scala 1 a 1, cioè il territorio, voglio dire, questo è impossibile, quindi noi ci capiamo attraverso delle rappresentazioni, insomma. Ecco, io credo che la narrazione è una rappresentazione, anche la descrizione, ma la descrizione deve, come dire, corrispondere a dei paletti più rigidi, insomma, no? Non, se uno descrive ovviamente un paesaggio, non può insomma, prende gli elementi reali che vede, ecco, che osserva, oggettivi, diciamo, mentre invece la narrazione è più vicina alla mappa, ecco, nel senso che è ciò che io vedo, voglio dire, ciò come vedo questo territorio, questa città, insomma, questo. Quanto poi al fatto che perché dopo tanti anni, questa è una spiegazione del perché dopo tanti anni, voglio dire, di descrizioni in qualche modo insoddisfacenti, ma insoddisfacenti non lo dico dal punto di vista come dire saggistico, scientifico, insomma, insoddisfacenti perché le descrizioni non si avvicinano mai, voglio dire, alla realtà vera, ecco. Questo è un problema. Il secondo è che è un po' più personale, nel senso che anche nelle descrizioni che io facevo anche molti anni prima c'era sempre qualcosa che poi usciva da questi libri e che prendeva una forma narrativa, insomma, no? Cosa di cui io mi sentivo molto in colpa all'epoca, insomma, tanti anni, perché mi sembrava di trasgredire le regole dell'Accademia, insomma.
Questo è un tema. Si sente? Sì. Questo è un tema importante, no? Per tutti gli accademici, per gli studiosi, anche quello di non uscire in qualche modo dai confini della disciplina. E c'è a un certo punto si parla di libri e vi leggo un passo, dice: iniziò a svuotare la libreria partendo dai ripiani più alti dove c'erano i libri politici, le collane di Marx, Lenin, Gramsci, i volumi di storia del marxismo, la storia del Partito Comunista Italiano di Spriano. Li sfogliò distrattamente a caso per provare a rivivere le emozioni di tanti anni prima. In quella scomoda posizione il caldo era a quell'ora già insopportabile, gocce di sudore cadevano sulle pagine aperte, faticava a leggere, gli occhiali si appannavano per l'aria carica di umidità. Scese dalla scala per scorrere più comodamente alcune di quelle pagine, ma la loro lettura non gli provocò alcuna emozione. Forse era passato troppo tempo, il mondo si era fatto diverso, irriconoscibile, e nemmeno lui era più lo stesso. I libri decide lui a un certo punto di, dopo aver preso in rassegna questi libri che sono stati sicuramente fondamentali, no, nella sua evoluzione, nella sua crescita, nella sua educazione, decide di disfarsi di questo che diventa una sorta di fardello. Che cosa significa questo?
Beh, innanzitutto va inserito nel contesto, cioè il contesto è quello di una città abbandonata, questo autore e questo personaggio del libro vive a Piazza Ungheria e praticamente quando il quartiere Parioli è stato ormai abbandonato perché è pericoloso, non c'è più corrente per cui gli ascensori non funzionano, eccetera, eccetera. Lui decide di disfarsi di questi libri perché non ne poteva più di questo passato, insomma, che diventava pesante, perché gli sembravano inutili in questo contesto così drammatico, disperato, eccetera. I libri, voglio dire, gli ricordavano altri momenti. Quindi, e tutto questo primo capitolo, che si chiama La pila dei libri, poi, come dire, si conclude col fatto che lui porta i libri attraversando la strada, facendo con molta attenzione perché c'erano topi, cose, cioè, insomma, porta i libri in una, vicino alla piazza, in un posto dove era, che era più sicuro dal punto di vista dei rifiuti, eccetera, e c'era un altro tizio invece che lo aspettava tutte le mattine, e lo aspettava, e lui a un certo punto decide di seguirlo e si accorge che questo signore prende i suoi libri e li porta con sé, lo segue, entra nella facoltà d'architettura e qui scopre che i libri servivano per fare dei tramezzi delle stanze, perché ovviamente la gente non sapeva più dove, non c'aveva più casa, eccetera, e questi signori si erano rifugiati in questa facoltà, un tempo, voglio dire, il simbolo anche di lotte del 68, eccetera, eccetera. C'erano ancora i graffiti sui muri di quell'epoca, e quindi questi libri servino per fare queste stanzette, le cui porte, a un certo punto lui si accorge che queste porte erano dei quadri famosi, c'era Burri, Picasso, eccetera, eccetera. Quindi rimane stupito e dice: ma questi sono, valgono...
Tutto l'apparato della storia, della cultura, no? Delle arti, dell'architettura, sì. Diventa una struttura che serve quasi per
di sopravvivenza. Cioè, lui appunto si stupisce, chiede a questo barbone che gli portava via i libri, come mai queste porte erano formate da quadri famosissimi, e l'altro gli risponde molto serenamente: beh, insomma, ogni tanto andiamo nella galleria d'arte che sta vicino alla facoltà d'architettura, galleria d'arte moderna, e ci prendiamo un po' di libri, anche perché questi libri li scambiamo con dei sacchi di farina, insomma, no? Così comincia il libro appunto, con questo già annuncio, voglio dire, di apocalittico, insomma, distopico, ecco. Quindi questo libro poi segue questo genere distopico che, come dire, i cui rappresentanti, i grandi rappresentanti, sono stati Ballard, certo, con libri famosi, Condominium, L'isola di cemento, Philip Dick con Il signore dell'Alto Castello, La svastica, eccetera, eccetera. Quindi quindi c'è questa distopia che continuamente viene rappresentata attraverso le peripezie di questo personaggio, il quale ogni tanto esce da questa
da ossatura, no? Ci consente attraversare anche nel tempo, no? la città, cioè quello che accade diventa quasi un pretesto, no? Per raccontare poi la città, che è il vero protagonista, che è il vero personaggio in qualche modo del libro. Questa città, ovviamente non posso non chiederlo, perché lei comunque è un urbanista e non uno scrittore, no? Perché arriva a questo? Che cosa porta in qualche modo a un urbanista a costruire uno scenario così appunto di catastrofe, che poi è una catastrofe che in parte stiamo già vedendo?
Ma se non vi annoio, io vorrei leggervi un piccolo brano di Raffaele La Capria, molto bello dal punto di vista didattico, che spiega come lui diventa scrittore. Il paragone, non c'è nessun paragone ovviamente, è semplicemente un modo per come dire, per dirlo con le parole di un altro. E dice: a un certo punto lui sta nella scuola, e ci sono le finestre aperte, forse è estate, un canarino gli si poggia su una spalla, e a un certo punto lui si emoziona tantissimo e addirittura cerca di trattenere il respiro, ha paura che i battiti del cuore facciano scappare questo cane, questo usignolo, amico, il canto dell'usignolo, mi pare. Canto del canarino, non canarino. E poi a un certo punto questo uccellino se ne va. Allora lui si pone questo problema, dice: adesso questa emozione fortissima che ho provato, come la dico? E dice: ma se io dico a mia madre, ma oggi mentre ero in classe c'è stato un canarino che si è posato sulla mia spalla, ma questo non rappresenta tutta l'emozione, i sentimenti, questa gioia, questa sensazione, questi sentimenti, voglio dire, fortissimi che io ho provato, no? E allora dice: bisogna scriverla, no? Perché per scriverla, scrivendola, voglio dire, posso rappresentare questa realtà più di quanto non possa raccontarla, semplicemente, insomma, no? Ecco, io penso che. Allora, certe volte capita in questa città, soprattutto in questi giorni poi, che uno sta alla fermata dell'autobus, non passa l'autobus, interroga il cellulare, il quale, voglio dire, non funziona, c'è nel frattempo dei miasmi che arrivano dai cassonetti che sono vicino alla fermata dell'autobus. C'è un incidente davanti a lui, eccetera, un caldo insopportabile, cioè una catastrofe, no? Questa è una catastrofe. E succede che la vita quotidiana in questa città è un susseguirsi di piccole catastrofi, di cui, voglio dire, non ci accorgiamo, nel senso che abbiamo una corazza ormai tale che, vabbè, andiamo avanti, insomma, no? Quindi arriviamo alla sera dopo aver vissuto tante di queste catastrofi, senza accorgercene. Allora io ho pensato per un momento: beh, questa catastrofe dilatiamola. Qualcuno, presentando il libro, ha fatto l'esempio di uno strumento che si usava in passato, usavano gli architetti, il pantografo. Cioè, voglio dire, era fatto di due matite, con una si seguiva il disegno originale e l'altra ingrandiva, disegnava lo stesso disegno ingrandito, voglio dire, no? Cioè, ecco, come dire, mandiamo fino in fondo questa catastrofe, nel senso che può darsi che in questo modo, in questa finzione, la realtà venga rappresentata meglio di quanto non sia normalmente, insomma, no? Per esempio, a un certo punto nel libro c'è una descrizione: il sindaco, viste questi disastri, eccetera, fa una, come si dice, conferenza stampa e dice: vabbè, non vi preoccupate, non è successo niente, non succede niente, è tutto sicuro. E mentre sta parlando, viene accoltellato alle spalle da una folla, appunto, inferocita, eccetera, e quindi scompare. No, e questo non è un Non so se è un desiderio, voglio dire, ma però qualche volta uno pensa queste cose. Vede questo sindaco che dice: beh, andiamo avanti, dobbiamo lavorare, lasciateci lavorare. E uno dice: ma che cosa, ma che caso fate? Voglio dire, cioè, dove state con la testa? Voglio dire, ma la vedete questa città? Ce l'avete presente? Ecco. Allora, forse questa esplosione di queste piccole catastrofi ci avvicina di più alla realtà. Ecco.
Ma la catastrofe, anche quella che stiamo vivendo, può essere anche un'opportunità, nel senso ci può dare degli spunti, c'è qualcosa che si può osservare nella catastrofe, no?
Sì, io credo di sì, assolutamente sì. Non so se poi questo avverrà, ma voglio dire, la catastrofe è il punto in cui si innesca il cambiamento, insomma, no? Cioè, dal punto di vista biologico, per esempio, una catastrofe nell'organismo succede quando l'organismo, voglio dire, arriva a uno stato di collasso e può, voglio dire, prendere la strada di ristabilirsi oppure invece quello di crollare definitivamente. Quindi le catastrofi, certo, non possiamo essere deterministici, pensare che se arriva la catastrofe, voglio dire, tanto meglio, perché, voglio dire, ci sarà qualche cosa, prima o poi esce. Questo bisogna prepararlo, insomma, non credo che ci sia automatico, ecco, questo passaggio al positivo della catastrofe, insomma.
Però quale possono essere ad esempio degli c'è qualcosa che sta osservando? Io faccio un esempio mio personale, girando per la città, ormai io giro esclusivamente a piedi, proprio per via della fatica con cui prendo i mezzi, eccetera. Sto osservando ad esempio che man mano tutto quello che è l'apparato naturale, no? La vegetazione sta quasi rifacendo spazio all'interno della città, no? Il che da tutti viene visto come un elemento di degrado, invece potrebbe essere pure un'opportunità, no? Il fatto di vedere che cosa succede se ridiamo spazio alla natura. È un esperimento forse abbastanza unico, no? Per una città come Roma. Faccio
Beh,
un esempio mio, ovviamente, no?
questo è interessante, in qualche modo è anche, voglio dire, un punto di vista giovanile, nel senso che a me, io invece in questa crescita esponenziale di foglie, erbacce, eccetera, ci vedo semplicemente i segni della catastrofe. Invece, voglio dire, mi fa piacere, questo non avevo mai pensato, che potrebbe essere visto nel senso che la natura si riappropria della città, insomma, certo, sarebbe un oggetto di discussione interessante, voglio dire.
Lo faremo. Beh, ci sono degli elementi che in questa. Io non riesco a riconoscermi in questo libro di catastrofe, lo dico forse pure per fortuna, non so. Forse perché ho bisogno di trovare delle energie, no? E vedere qualcosa che esiste, perché questa catastrofe non è così irreale, è qualcosa che potrebbe accadere, la vediamo momento dopo momento, no? Questa città sta implodendo. Però io trovo che in quello che viene comunemente chiamato degrado, no? Che è appunto cioè l'avanzare del degrado, ci siano anche degli elementi interessanti, ad esempio un'informalità, no? Che ci può permettere di vivere diversamente. Ovviamente sto facendo un discorso anche un po' provocatorio, cioè un po' estremo. E, mi sembra pure interessante, ad esempio, che sempre per parlare di elemento naturale, no? Due ossature, in qualche modo, due punti di riferimento importanti per parlare di quello che è diventata Roma in questo 2000X, sono i fiumi, no? Da una parte il Tevere, che è il fiume, è tutto il centro storico, no? La rovina. Quella che è riconosciuta a tutto il mondo, perché la nostra città è riconosciuta esclusivamente per il centro storico, invece il Tevere diventa la minaccia, no? E invece si va a ritrovare un momento di riscatto, di possibilità futura in un fiume sconosciuto, che è l'Almone, no? Che invece ha l'acqua limpida ancora. Questo pure mi sembra un elemento interessante.
Sì, l'Almone significa il fiume che dà la vita, questo fiumetto che a Roma, che era il terzo fiume, mi pare, del Lazio, non so, questo fiumetto che a Roma ogni tanto esce, poi scompare, insomma, perché alla fine questo personaggio, questo va in periferia, insomma, no? Si convince ad andare in periferia. Con un pick-up si porta dietro vecchietti, anziani, eccetera, perché non è più possibile vivere al centro, insomma. E poi perché ha sentito dire che in periferia c'è una forma di comunismo primitivo. Allora lui parte, fa un viaggio lunghissimo, tra l'altro pieno di incidenti, avventure, insomma, armato, eccetera, e con questi signori va in questo a Tor Bella Monica, poi, no? Che Tor Bella Monica, per uno strano fatto, è circondata da un muro, perché era il muro che Alemanno voleva costruire, per abbattere la città e poi ricostruirla. Quindi c'è questo muro. Allora arriva in questo muro e voglio dire, insomma, poi lo fanno entrare perché insomma, il quartiere è difeso da guardie armate, eccetera. Lo fanno entrare insieme a tutti. E poi appunto vede che c'è questa forma di comunismo primitivo, sì, cioè ciascuno secondo le proprie possibilità e a ciascuno secondo le proprie possibilità e a ciascuno secondo i propri bisogni. E poi c'è un dialogo alla fine, è proprio la parte finale del libro, tra le due guardie. Adesso non posso svelarlo, sennò vi spiego la fine, è una specie, anche un giallo. Questo comunismo primitivo, forse non è solo o tanto dovuto alla buona volontà degli abitanti di Tor Bella Monaca, forse è anche dovuto a un fatto più miracoloso, adesso dico più miracoloso, poi se qualcuno vuole leggere il libro scopre dove sta il miracolo, insomma. Così come la storia del protagonista che insegue la moglie dopo essere stato lasciato, insomma la cerca dappertutto, la ritrova, ma anche quella è una situazione ambivalente, perché la ritrova ma non si capisce appunto bene, anche qui la fine è sospesa, insomma, no? Che cosa è successo. Ci sono anche degli elementi di speranza, ci sono gli elementi di speranza, ma d'altra parte però, io adesso, noi stiamo qui a 32 gradi alle 7 di sera, eccetera. Guido Viale parla di apocalisse climatica, no? Dice vabbè, tra poco ci sono le estinzioni di intere specie, di animali e vegetali, insomma, no? Quindi stiamo assistendo alla sesta estinzione abbiamo chiamato questa era antropocene, perché pare che l'uomo è quello direttamente responsabile dei cambiamenti che in passato avvenivano naturalmente, ma questo è una catastrofe, voglio dire, no? È una catastrofe. Poi ci sono i negazionisti, i terrapiattisti, tutti gli scientisti che negano queste cose, però voglio dire, effettivamente io credo che viviamo sull'orlo di una catastrofe, insomma, ma anche politicamente. Io passo, insomma, soprattutto in questo periodo per vari motivi familiari, la maggior parte del tempo a casa con l'aria condizionata a vedere un telegiornale dopo l'altro, nella speranza che da un telegiornale all'altro sia successo qualcosa. Per esempio che Salvini gli è venuto un ictus, che questa speranza, poi se voi avete Sky, i telegiornali si susseguono senza soluzioni di continuità, no? Uno dopo l'altro, e io li vedo uno dopo l'altro, voglio dire, con le stesse notizie, dico forse adesso arriva una notizia di questo tipo, perché
una parte di refresh continuo adesso
no, ma perché? Perché stiamo vivendo, insomma, uno dice ma questo libro non rappresenta la realtà com'è, ma perché questa classe politica rappresenta in qualche modo qualche cosa che abbia un senso, qualche cosa che sia possibile interpretare, spiegare, eccetera, o non è una follia collettiva, voglio dire, no? Una follia collettiva. Spesso si legge su Facebook, ho letto ultimamente una persona sempre molto insomma, attenta, molto, che è Alfonso Gianni, che diceva ma io non capisco più quel cosa sta succedendo, forse sono non adatto, ecco. Questo è a proposito del mutamento che tu dicevi, sta scomparendo una specie, forse.
Però non sarà pure quello il fatto che il protagonista butta i libri, quei libri là.
Butta quei libri lì perché lui c'è una frase che dice sono disperatamente inutili, no? Perché disperatamente inutili, cioè rappresentano una stagione in cui si sarebbe dovuto avverare una, come dire, un mondo diverso, insomma, no? E invece i libri non sono riusciti a fare questo, insomma, e quindi sono inutili da questo punto di vista.
Perché voi avete come generazione avuto la chance di avere questa speranza, no? Forse noi siamo quasi più cinici, è per questo che io non penserei a un libro così, perché io sono quasi abituata a galleggiarci in questa specie di catastrofe. Io credo che questo faccia profondamente
Sì,
la differenza. La
ma
catastrofe la vedo. C'è una cosa che volevo dire, a proposito di quello che ci dicevamo prima, per esempio sempre della natura, no? E della catastrofe, e che insomma, io ho letto diversi libri di Stefano Mancuso, non so se ti è capitato di leggerli, che è questo scienziato che si occupa proprio di dirige il Dipartimento di Neurobiologia Vegetale a Firenze e peraltro per un periodo ha lavorato anche insieme a Stefano Boeri. Per quello che come consulente per un periodo, ora penso che non ci stia più lavorando, però lui quando gli ho raccontato che appunto stava succedendo questo, no? Lui mi diceva: io ogni volta che mi affaccio alla finestra a Firenze vedo che l'erba sta crescendo e spero che non venga nessuno immediatamente a tagliarla via, no? Perché lui pensa e teorizza che l'unico modo che abbiamo per continuare a costruire e a far evolvere questa città senza implodere per quella che sarà questa catastrofe finale è ricoprire le strutture architettoniche con la natura, no?
come il bosco verticale, diciamo.
No, perché quella appunto è una cosa fittizia. Lui ovviamente invece ragiona proprio sul fatto di poter in qualche modo ridare spazio alla natura, no? Quindi invertire la rotta in questo senso. Poi ultimamente mi stavo leggendo un po' questa rivista online che si chiama The Zine, che è una rivista di architettura e design internazionale, una delle più lette online, e fioccano gli articoli intorno a Marte. Cioè, sembra che gli architetti e i designer ormai stiano già progettando questo arrivo a Marte perché la Terra viene data praticamente per spacciata, no? Quindi si costruisce, c'è già una seconda colonizzazione.
Io proprio l'altro ieri ho scritto un articolo sul manifesto La Biosfera a proposito di questa propaganda lunare, marziana, cioè la biosfera è l'unico luogo singolare dove c'è la vita, insomma, no? E l'articolo iniziava con una frase di Hannah Arendt, quindi della vita attiva, il prologo alla vita attiva, dove diceva, insomma, gli uomini hanno lanciato questo oggetto che ha girato intorno al pianeta secondo le leggi della gravitazione universale, eccetera, eccetera. E c'è stata una specie. Io mi meraviglio che questa gioia di questo fatto non è dovuto come dire, al successo di queste iniziative, cioè, ma quanto al fatto che alcuni hanno cominciato a dire finalmente sarà possibile liberarci del pianeta Terra. Allora, questa cosa è, voglio dire, una balla colossale. Nel senso, e De Carmorin dice l'uomo è 100% cultura e 100% natura, cioè ha una base biologica, è il prodotto della biosfera, di milioni di anni di evoluzione che iniziato con l'alga azzurra, le alghe azzurre, poi via via le foreste, eccetera, eccetera, fino ad arrivare ai mammiferi, insomma, no? Di cui l'uomo rappresenta poi, secondo me, una specie di incidente in questo, perché voglio dire, è l'unico animale che aggredisce il luogo che gli dà la vita, insomma, no? È l'unico, voglio dire, non ce ne sono altri, no? Ecco, però voglio dire, la sua natura, la sua parte biologica è un prodotto della biosfera e quindi del Sole, insomma, di questa evoluzione che è lunghissima di questo pianeta per miliardi di anni fino ad arrivare a questa, la biosfera, la composizione, questa composizione dell'atmosfera, soprattutto tale che consente di vivere. Come si fa a pensare questa cosa di Marte? A parte, cioè, voglio dire, è veramente, di nuovo una trovata come dire, dei poteri dominanti, eccetera. Ci fanno guardare alla Luna per non farci vedere la miseria che è sotto i piedi, insomma, credo. Questo, senza nulla, senza come dire, lo dico con tutto rispetto nei riguardi della conoscenza scientifica, della cosa, eccetera, ma insomma, è certamente esagerata questa propaganda, insomma.
A proposito di propaganda e boeri, uno degli articoli faceva vedere una enorme foresta di boschi verticali a Marte, su Marte. Quindi lui ha già progettato boschi verticali su Marte.
Gli architetti sono così, voglio dire. Perché io sono ingegnere, quindi. No, sono ancora peggio, ma sono.
Cioè?
No, gli ingegneri dicono non sono migliori degli architetti in questo, voglio dire. Una cosa che io ho imparato all'università, voglio dire, in tutti questi anni, è che gli studi di ingegneria, per esempio, hanno questa mitologia, questa base mitologica del superamento del limite. E questo obiettivo, questa ideologia è sottesa in varie discipline. Uno studia delle tecnologie dei materiali, oppure studia statica, oppure studia queste cose, e alla fine, gratta gratta, ci vedi sempre questo obiettivo prometeico di superare, voglio dire, il limite, no? Di fare un ponte più lungo, una galleria più lunga, eccetera, eccetera. Sempre questa cosa. Ora, questo è un delirio, no? Come dire, è una cosa che ci trasciniamo dalla rivoluzione scientifica in poi, da Galileo, eccetera, insomma, il ruolo della scienza, eccetera. Ma però, voglio dire, è al tempo stesso, come dire, pervade tutta la nostra cultura, tutta la nostra cultura. Che la tecnologia sia infallibile e risolva sempre qualsiasi problema si può creare. Questo è una specie di dogma che portiamo dentro, insomma, no? C'è un problema, ma ci sarà sicuramente una tecnologia che potrà superarlo, senza pensare che se non ci fosse la tecnologia forse non ci sarebbe nemmeno quel problema, insomma, nel senso che, ecco, questo è.
Allora, volevo ritrovare il pezzo in cui si parla di San Lorenzo, me l'ero fermato, non lo vedo più, perché a un certo punto nel viaggio verso l'esterno, la parte esterna della città, verso la periferia, loro passano per San Lorenzo e San Lorenzo vive una catastrofe assoluta in cui non
Sì,
esiste più nulla praticamente.
perché loro venendo dai Parioli e proseguendo sulla Prenestina dovrebbero passare per San Lorenzo, insomma, no? Però a un certo punto decido di non farlo perché San Lorenzo non c'è più nessuna traccia di civiltà, insomma, no? Ci sono degli zombie e dei voglio dire, delinquenti, insomma, che assaltano tutto, depredano tutto, eccetera. Ci sono i cani affamati, i lupi, i
C'è
cinghiali,
tutto comunque
tutti gli animali
questo,
scappati dallo
eh?
zoo, poi,
L'abbiamo.
ecco, perché lo zoo in seguito a questa catastrofe viene abbandonato e escono tutti gli animali, voglio dire che si. No, adesso non è un libro umoristico, nel senso che.
E poi c'è un altro tema di cui parlavamo proprio subito prima di iniziare, è quello dei personaggi, no? Sono dei personaggi di fantasia, ma in realtà dentro ci sono anche altri personaggi. Chi sono questi personaggi? Che
Beh,
immagino siano.
uno è per esempio Don Franzoni, cioè arrivati a Torbella Monica, insomma, non, le guardie non vorrebbero farle entrare, e a un certo punto un anziano signore dice, viene riconosciuto, dice, ma lui è l'abate, no? Sì, sono io. Poi si scopre che è anche un assassino, perché c'è una finzione, anche realtà e finzione, insomma, sono mescolate. E quindi uno è questo. E tu hai detto una cosa, Antonello, è strano questo nome, hai detto forse Antonello Soggia. No, no, è vero, perché, dico, io pensavo all'inizio che fosse Franco Piperno, che è stato infatti in Canada per molti anni, perché lui conosceva il francese, no? Il personaggio Antonello conosce molto bene il francese, tant'è che quando sta per morire recita in francese, insomma, no? Però credo che proprio il fatto, come nei sogni, il principio di non contraddizione, no? Nei sogni c'è il fatto che uno vede il padre, ma che al tempo stesso è il figlio, voglio dire, no? Quindi c'è questo principio di non contraddizione nei sogni, no? Che non c'è una persona o un ruolo. Io credo che forse il nome, hai ragione tu, non ci ho mai pensato, invece richiamasse...
Ho fatto pure un po' di psicanalisi.
Quello di Antonello. Poi ci sono altre cose, che altri sassolini nella scarpa che mi sono tolto. Uno è quello di far assassinare il sindaco, insomma, voglio dire, a un certo punto questo. L'altro è quello del padre, cioè c'è il personaggio, insomma, c'è una scena familiare in cui questo protagonista si scaglia con violenza contro il padre, professore universitario, accademico, filologo, eccetera, insomma, e ricorda quando questo padre, rigido, eccetera, gli aveva distrutto, l'aveva preso a calci perché con la sua macchinetta rossa girava nel corridoio e faceva rumore, disturbava il grande filologo, insomma. Poi un'altra soddisfazione che mi hanno tolto è quella della chiusura della facoltà di ingegneria. A un certo punto questi personaggi, insomma, arrivano in tutto questo sconvolgimento, ci sono questi docenti che stanno per entrare, la facoltà è chiusa, si chiedono se c'è un colpo di stato, eccetera, ma poi, voglio dire, se ne vanno sconsolati nel momento che nessuno sa spiegare perché quella facoltà è stata chiusa, insomma. Questa è un'altra soddisfazione. Dopo aver insegnato 45 anni in quella facoltà, l'ho fatta chiudere, insomma.
Bene, allora in realtà non abbiamo svelato, perché appunto, come dicevo all'inizio, è un libro aperto, dunque non c'è un vero finale da scoprire. In realtà ci aiuta un po' a darci forse qualche strumento, qualche ci pungola anche un po', no? Ci spinge a riflettere seguendo appunto questi personaggi e riconoscendo forse pure qualcosa che stiamo anche vivendo, a cui, come dicevi prima, ci siamo assuefatti, no? L'assuefazione a queste continue piccole catastrofi è un elemento che ci accomuna tutti, no? L'assuefazione. E non so se qualcuno vuole fare una domanda o vuole fare un intervento.
Bene, provo a mettere in fila alcune cose. Intanto una rivalutazione della catastrofe. Dall'Apocalisse di Giovanni sappiamo che la catastrofe precede l'avvento del bene. Quindi io non la vedrei male, anche perché Hegel diceva che i processi si invertono quando raggiungono il punto più alto o più basso. Per cui alla fine questa catastrofe che incombe su tutti e che si realizza non è necessariamente negativa, ma allude al successivo avvento del bene. Questo io lo vedo in positivo. Esatto, è un cambiamento che prelude però a qualcosa di positivo. Il secondo punto è che mi interessa questa cosa di buttare i libri di Marx. Effettivamente noi siamo in una fase storica completamente diversa, in cui questi libri ci servono e non ci servono, e dobbiamo andare oltre. Io vado oltre attraverso l'estetica, cioè noi dobbiamo uscire dalla sfera politica ed entrare nella sfera estetica, che è la sfera dell'empatia. la realtà non si concettualizza più, ma si sente, si avverte. Tu senti la sofferenza dell'altro e fai qualcosa per aiutarlo, tu senti la gioia dell'altro e gioisci con lui, e questa cosa qui. I movimenti, secondo me, hanno questo approccio qui, estetico e non razionale, anche perché la razionalità, come ci spiega Adorno, genera Auschwitz. E ecco, per cui io propongo il dada, il dadaismo, questa sfera estetica in cui la vita si fa arte, che finisce con la performance, in cui tutto ciò che facciamo è una performance artistica. L'arte è vita, la vita è arte, bisogna esserne consapevoli, così governi il tuo ruolo anziché subirlo e fartelo imporre. Ecco questo un po'. Grazie.
Io sono d'accordo che la bellezza potrebbe salvarci, insomma, no? Adesso quella, la frase famosa, la bellezza, cioè, è una bellezza vi salverà, quella che Dostoevsky mette in bocca al principe Fyodor nell'Idiota, insomma. Però, ma sì, c'è, però questi poteri però sono forti, questi poteri che ci condizionano, che regolano le nostre vite, che sono forti, voglio dire, e sono organizzati, nel senso che non basta soltanto questo, forse, no? Non basta. Mi sembra che sia una, come dire, chi è che ha detto, dove c'è il veleno cresce anche l'antidoto, insomma, no? Ecco, questo, la bellezza, l'estetica, potrebbe essere un antidoto, voglio dire, a questa deriva barbarica, insomma. Però, ecco, io non sottovaluterei anche, sì, buttiamo qualche libro, però non proprio tutti, insomma, qualche Marx teniamocelo, perché, voglio dire, dobbiamo ripartire pure da lì, insomma, ecco, non possiamo ripartire da Luigino Di Maio, insomma, ecco.
Qualcun altro vuole intervenire? Ma dopo aver fatto questo salto nella letteratura, quindi nella libertà, si torna indietro? Si può tornare indietro?
No, ogni tanto scrivo qualche altra cosa, insomma, di cui sono più esperto, ecco, più specialista. Ma lo faccio con sempre maggiore fatica, nel senso che mi piacerebbe continuare in questa direzione, che poi è iniziata molti anni prima, molto tempo fa, in realtà, ecco. Per esempio, alcuni mi hanno dato un consiglio interessante, hanno detto: beh, questa comunità primitiva, questo comunismo primitivo, forse potresti partire da lì, insomma, no? Raccontare la vita di queste persone, con tutte le contraddizioni, naturalmente, perché, voglio dire, no? Ma potrebbe essere un buon, o forse altre cose, non lo so.
Non so se qualcuno nel frattempo vuole intervenire, altrimenti direi che... Intanto vi suggerisco ovviamente di prendere il libro, immagino vi siate incuriositi e lo trovate alla libreria Anomalia, che tra l'altro vi consiglierei anche di visitare nella loro sede, perché è davvero un mondo che si apre all'interno della libreria. Hanno tra l'altro un bellissimo archivio di libri, di locandine, un archivio che è dagli inizi del Novecento ad oggi. E poi direi che a questo punto possiamo avviare la cena, che ci è stata preparata dall'Osteria Senza Nome del cinema, e poi ci rivediamo per le pillole di sgombro. Grazie, grazie Enzo Scandurra.